La storia di Gesù con San Pietro è stata una storia intensa sin dal primo momento, quando Andrea, che era un apostolo di Giovanni Battista, dopo aver seguito Gesù, dopo essere stato con lui e insieme con Giovanni, l'Evangelista, per tutto un pomeriggio, quando torna a casa, più che a casa dove stavano dormendo, lì la loro casa era a Cafarnaum, erano sulle rive del Giordano, porta il fratello Simone a Gesù e diciamo l'attacco, l'approccio di Gesù a Pietro è molto forte perché appena lo vide, uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: "Abbiamo trovato il Messia che si traduce Cristo", e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa", che significa Pietro. A questo è un qualcosa di grosso, no? Possiamo immaginare cosa sarà successo nel cuore di San Pietro, perché nell'antichità il nome aveva un valore importante, no? Il nome diceva qualcosa sulla persona, no? Cioè, per dirti, no? Cioè, da Abramo e da Sara, no? Ti raccontavo, verrà pure un figlio, nonostante Sara avesse 90 anni e Abramo 100, Sara concepisce un figlio. Quando l'angelo dice ad Abramo che questo succederà e Sara origlia questa conversazione, si mette a ridere, dice: "Non è possibile che una donna a 90 anni possa partorire un figlio", no? E allora così quando Isacco nasce lo chiamano Itzahak, che in ebraico vuol dire "ho riso", perché così come Sara aveva riso quando aveva sentito, così gli viene in mente di chiamarlo così. Quindi il nome Isacco nasce dalla risata di Sara. E così Giacobbe, Jacob, tu sai che Giacobbe erano nati gemelli, Esaù e Giacobbe, Esaù era il più grande, e siccome quando poi uscirono dal grembo della mamma, Giacobbe aveva il secondo, aveva in mano il tallone del fratello, era venuto fuori così, no? Lo chiamano Jacob, che vuol dire tallone. Cioè, questo per dire come il nome nell'antichità era un po' molto legato a quello che era la persona, la sua storia, il suo destino, perciò il fatto che Simone si senta cambiare il nome, e questo era successo soltanto ai grandi personaggi dell'Antico Testamento, appunto Abramo, che Dio gli cambia il nome in Abraham, no? Giacobbe, Jacob, che Dio chiama Israele, colui che ha combattuto con Dio. Lo stesso Osea, che a cui Mosè cambia il nome, lo chiama Giosuè. Giosuè, in realtà, il nome era Osea. È Mosè che gli cambia il nome perché Giosuè, che è l'arcaismo del nome di Gesù, Giosuè e Gesù sono lo stesso nome, come Fernando e Ferdinando, sono lo stesso nome. E vuol dire Dio salva, Dio salva. Siccome sarebbe stato Giosuè a portare il popolo di Israele oltre il Giordano nella terra promessa, quindi nella terra della salvezza, e gli cambia il nome. E così Simone si sente conosciuto nel profondo, addirittura Gesù gli cambia il nome. E da quel momento inizia una relazione molto particolare. Pietro è quello che risponde sempre per primo, è quello che azzecca le risposte. Quando Gesù dice: "Voi chi dite che io sia?", è Pietro che dice: "Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente". Quando tutti se ne vanno dopo il discorso eucaristico di Cafarnaum, che Gesù ha parlato dell'Eucaristia, che dovranno mangiare la sua carne e bere il suo sangue, se ne vanno tutti, rimangono soltanto i dodici, racconta San Giovanni. E allora Gesù, rivolto agli apostoli, gli dice: "Ve ne volete andare anche voi?" E Pietro se ne esce con quella frase stupenda: Signore, ma dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. E quando vede il giovane ricco che se ne va e Gesù dice quella frase fortissima: è più facile che un ricco passi che un cammello passi per la cuna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. È Pietro che chiede: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa sarà di noi? Pietro sembra essere, è chiaramente quello a cui Gesù dà il primato: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la tua chiesa, la mia chiesa, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Per cui, appunto, Pietro sembra essere davvero tra gli apostoli, tra i dodici, quello che più sembra capire e cogliere chi è Gesù, quello che anche ha il carattere, un carattere forte, appassionato. Quando stanno nella tempesta, Gesù viene camminando sulle acque e gli altri apostoli si spaventano, che pensano di vedere un fantasma, e Gesù dice: non abbiate paura, sono io. E Simone e Pietro, con quella faccia di bronzo che si ritrova, che dice: se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. E Gesù gli dice: vieni, e quello veramente scende dalla barca nel mare in tempesta e cammina sulle acque. Veramente è cioè, se si vede che c'è una relazione profonda. Eppure, arrivato il momento dell'ultima cena, dal momento dell'ultima cena in poi, Pietro sembra non azzeccarne manco una. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Simone, Signore, tu lavi i piedi a me? Erano piedi di uomini alla fine di una giornata che vivevano senza calze e le strade erano tutte in terra battuta. Non per niente il lotopedarius, come si chiamava lo schiavo addetto al lavaggio dei piedi dei padroni, era il più infimo degli schiavi della casa, lo schiavo proprio di più basso livello, no? Il più. E Pietro, vedendo questa scena di Gesù che lava i piedi ai dodici, dice: Signore, tu lavi i piedi a me? La risposta di Gesù è forte, perché Gesù non è che, cioè, non la mette a scherzo. Forse Pietro stava sotto sotto quasi dicendo: Signore, se proprio non capisco perché devi lavare, deve essere qualche altro a lavare i piedi, ma se devi essere, lo faccio io. Cioè, sembrerebbe essere quasi che Pietro volesse offrirsi lui di farlo agli altri. Ma Gesù risponde in maniera un po' secca, cioè: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. È come se stesse dicendo: Pietro, non mi stai capendo. Non era mai successo che Gesù dicesse una cosa così a Pietro: non mi stai capendo, tu ora non mi capisci. Pietro si sente colpito no? Da questa frase, che appunto non si era mai sentito rivolgere così da Gesù. E gli dice quella frase, gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Pietro si irrigidisce. Pietro pensa di non avere bisogno della misericordia di Gesù. Pensa di non averne bisogno. E Gesù è un po' preoccupato perché sa quello che sta per succedere. E gli dice: se non ti laverò, non avrai parte con me. E allora Pietro, che prima ha detto un secondo prima non mi laverai i piedi in eterno, gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Se si tratta di stare con te, non capisco perché, ma allora fammi la doccia. E Gesù non è che si mette a ridere di fronte a questo improvviso cambio. Dice che ha fatto il bagno e non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Pietro resta un po' sconcertato. Gesù sta facendo un gesto impressionante, inaudito. Ci mediteremo una prossima meditazione. Un gesto di profonda umiltà, ma e Pietro non capisce. Pietro non capisce. Passa qualche minuto, inizia l'ultima cena e c'è questa scena che e nacque tra loro, cioè, ecco, leggo anche i versetti precedenti perché così si capisce, no? Gesù che dice: Ma ecco la mano di colui che mi tradisce con me sulla tavola, il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale gli viene tradito. E Gesù, in questo momento tu, Signore, stai annunciando ai discepoli che uno dei tuoi, uno dei dodici, uno di quelli che ti è stato vicino, uno di quelli che ha fatto miracoli nel tuo nome, uno di quelli che ha predicato il Vangelo, uno di quelli che hai mandato a due in tutte le città prima che andassi tu, uno di quelli che è stato più vicino al tuo cuore, a cui hai spiegato le parole. Uno di questi dodici ti consegnerà in mano ai sommi sacerdoti, ti tradirà. Il cuore di Gesù Giuda è la spina più dolorosa di tutta la passione. Quello che sicuramente più ha fatto male a Gesù, più dei chiodi, più dei flagelli, più degli sputi, più della corona di spine, più della croce sulle spalle, è stato il fatto che un suo amico, uno di quelli con cui aveva condiviso tutto, lo tradisce. Quindi puoi immaginare come sta il cuore del Signore, no? E iniziarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo, anche questa. C'è questa notizia che Gesù dà nell'ultima cena, provoca sconcerto negli apostoli, si iniziano a chiedere: ma sono forse io? Oh, finisce questa scena e San Luca con una spietatezza inizia. Dice: nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Oh Signore mio, durante l'ultima cena inizia a litigare chi è più importante. Gesù ha appena annunziato il tradimento di Giuda, cioè Gesù sta andando a morire, Gesù gli ha. Cioè, e che cosa fanno? Litigano nel cenacolo, durante l'ultima cena, iniziò una discussione su chi di loro fosse più grande, fosse più importante. Veramente Gesù è pazzesco. Tu volevi quella cena come un momento intimo, l'ultimo momento per stare con calma con i tuoi, un momento anche in cui, come dire, prepararti, grazie all'affetto dei tuoi, a quello che sarebbe successo. E questi che fanno? Iniziano a litigare su chi è più importante. E sicuramente Pietro sarà stato fra questi qui. E allora Gesù con grande pazienza disse: I re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, chi governa come colui che serve. E sicuramente Pietro avrà capito dal tono della voce del Signore, dall'espressione del suo volto, diciamo come. Come era stato inopportuno quel mettersi a discutere, avrebbe dovuto lui, che era il più importante degli apostoli, stoppare quella discussione. Ma vi sembra il momento? E invece sicuramente ci è caduto pure lui. Un'altra volta in cui Pietro vede che non è in sintonia con Gesù. E immediatamente dopo, Simone, Simone, ecco. Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano. Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Tu immagini Pietro che sente una cosa così. Io, convertito. Ma Gesù, ma di che stai parlando? Io ho convertito. Dato che Pietro gli disse, Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione alla morte. Ma che stai dicendo, Gesù? Gli rispose Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per 3 volte abbia negato di conoscermi. Tu pensa, Pietro che si sente dire queste parole da Gesù, lui che, ripeto, era il primo della classe, era quello che sembrava che avesse capito meglio sempre il messaggio di Gesù. Adesso si sente dire dal Signore che dopo qualche ora, prima che il gallo canti, ormai è sera inoltrata, quindi dopo poche ore l'avrebbe rinnegato, avrebbe negato di conoscerlo. Tu pensa come si è sentito Pietro? E gli altri? Gesù ha appena annunciato il tradimento di uno di loro? E adesso sta annunziando che Pietro negherà di conoscerlo. E mi immagino come sarà stato povero Pietro, cioè una appresso all'altra, cioè veramente non ne ha azzeccata una. Finisce l'ultima cena. Se ne vanno verso l'orto degli ulivi. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: Sedetevi qui mentre io vado là a pregare. Presi con sé Pietro e 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Quanto, Signore, mi consola contemplarti così, triste e angosciato. Il Signore sa che cosa vuol dire la tristezza e l'angoscia. Il Signore lo sa. E disse loro, la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E questa è la prima volta nella storia dell'umanità che Dio chieda aiuto agli uomini. Gesù è Dio, ok? Sta dicendo, restate qui e vegliate con me. Stasera non voglio restare solo, fatemi compagnia. Non era mai successo che Dio chiedesse aiuto agli uomini. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. Ma come? Com'è possibile? Per una volta che Gesù ha chiesto aiuto, restate qui e vegliate con me. Non è che gli ha chiesto di trasportare delle pietre, non è che ha chiesto di fare chissà che cosa, di stare svegli, di restare, di pregare con lui. E questi che fanno? Dormono, no? A me piace dire, da un certo punto di vista, io Pietro lo capisco, Pietro era uno dei più grandi di età degli apostoli. La cena di Pasqua era una cena pesante per quegli standard dell'epoca. Qui ti è venuto un po' di papagna, ci sta. Ma Giovanni no. Giovanni c'ha 17 anni. Tu a 17 anni fai le 3 di notte in discoteca. Questo qua non è riuscito a star sveglio un'ora. Anzi, 3 ore, sono 3 blocchi di un'ora. Povero Gesù. Tu sai, questo è il motivo per cui, no? Il giovedì santo la Chiesa veglia per riparare il sonno di Pietro, Giacomo e Giovanni. E tutte le veglie, anche quello che faremo, l'esposizione del Santissimo, il fatto di stare un po' di tempo ad adorare il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, che faremo dopo, no? È proprio in un certo senso per riparare quel sonno. li trovò addormentati e disse a Pietro, si rivolge al capo: così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E immagino Pietro che si risveglia, vede il volto stravolto di Gesù. Sappiamo da Luca che stava sudando sangue, quindi cioè, era stravolto. Gesù torna a pregare e quelli tornano a dormire. Li sveglia una seconda volta, torna a pregare e tornano a dormire. Che uno dice: e vabbè, dai, fai qualcosa, no? Mettiti in piedi, mettiti in ginocchio, fai qualcosa. Cioè, uno sta dormendo, cioè, inizia a passeggiare, fai qualcosa. Zero. Dopo 3 ore, dopo questi 3 round di preghiera di Gesù, arriva Giuda con una grande folla, con spade e bastoni mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani. Allora Pietro, che adesso sì che è sveglio, questo è abbastanza normale, eh? Cioè, gente che dorme nella preghiera poi è molto sveglio quando deve menare le mani. Pietro adesso è sveglissimo, tira fuori la spada, taglia l'orecchio del servo del sommo sacerdote, cerca di difendere Gesù. Gesù gli dice: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. Anche stavolta Pietro ha sbagliato. Beh, non ne sta azzeccando una dall'inizio dell'ultima scena. Nel momento clou, nel momento chiave, il momento in cui, Signore, tu cioè ti stai preparando ad andare a morire, Pietro le ha sbagliate tutte. Poi prendono Gesù e dice San Matteo, e mi immagino San Matteo era uno dei 12, uno di quelli che appunto poi l'hanno lasciato ed è fuggito, che quando raccontava, mi immagino, quando raccontava questo ai primi cristiani, che gli si sarà rotta la voce per la commozione. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. E Gesù resta solo. Signore, scusa. Scusa. Scusa quando ti lascio solo, scusa quando fuggo via, scusa quando non riesco a farti compagnia nella preghiera. Scusa Gesù e grazie per la pazienza, perché non ti arrabbi, perché rilanci, perché stai sempre ad aspettarmi, perché non metti il muso. Pietro scappa. Però, dopo un po', Pietro dice: ma no, non è possibile. Pietro intanto l'aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Si vede Pietro che scappa con gli altri, poi a un certo punto dice: ma no, ma aspetta, ma dove lo stanno portando? E allora inizia a seguirlo da lontano. Pi avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse: anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: o donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide: anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: o uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, e questo è quello che a me è veramente, no? Perché uno dice: Pietro, hai capito che non è serata, hai capito che stai per scappa, no? I primi due, vabbè, sono successi uno appresso all'altro. Ma il terzo c'era passata un'ora, eh? Potevi aver fatto qualche cosa, Pietro? Invece, passata circa un'ora, un altro insisteva. In verità, anche questi era con lui, infatti è Galileo. Ma Pietro disse: O uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. In quel momento deve essere stato un momento molto duro, un momento fortissimo per Pietro, perché è come se tutta quella serata al canto di quel gallo, come se tutta quella serata gli fosse piombata addosso, tutto quello che era successo, il rifiuto di farsi lavare i piedi, e poi la discussione su chi era più grande, e poi Gesù che aveva predetto quello che stava succedendo, quello che era già successo. E poi il sonno nel Getsemani, e poi la spada, e poi la fuga, e poi il rinnegamento. Tutto che piomba sul cuore di Pietro, come un macigno. E lì sicuramente il demonio avrà iniziato a dire, a tentarlo. Pietro, ma non sei capace, Pietro, non sei capace di fare... di essere il principe degli apostoli, non sei capace di fare l'apostolo, ma vedi, tu fai schifo, Pietro, hai rinnegato il tuo maestro nel momento più duro, nel momento fondamentale, hai fatto la prima comunione, Pietro, cioè, perché era il giorno della prima comunione di Pietro, giovedì santo, perché è stata istituita l'Eucarestia, per la prima volta hanno ricevuto il corpo e il sangue di Cristo, quindi il giorno della prima comunione e anche il giorno dell'ordinazione sacerdotale, perché nell'ultima cena Gesù istituisce il sacramento del sacerdozio. E nella notte più importante della storia, in cui il Signore Gesù si dona a noi, tu hai sbagliato tutto, Pietro, non sei capace, Pietro, ma lascia stare, ma Pietro, ammazza, ti fai come Giuda, impiccati, Pietro, sei uno schifo, sei una schifezza da schifezza da schifezze l'uomo, come diceva Totò. Sia schifezza da schifezza da schifezze l'uomo. Ammazzati, Pietro, lascia perdere, molla, vattene, scappa via. E mi piace dire che quello era il momento, è stato il momento più duro della storia della Chiesa. Il papato ad Avignone, tutto, niente rispetto a quello, perché cioè non c'era più tempo di fare un altro papa. Se Pietro avesse mollato. Se Pietro avesse ceduto, se Pietro avesse detto, se avesse ceduto alla tentazione della disperazione, non c'era tempo di fare un altro papa. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. Questo veramente, Signore, è uno di quei passi, di quei versetti del Vangelo che mi commuove sempre, perché Gesù in quel momento, sai che cosa stava succedendo? Gesù lo stava interrogando. Gesù gli stavano facendo il processo giudaico, dicendo: Se tu sei il figlio di Dio, quello gli passa e gli dà lo schiaffo. Cioè, stava succedendo quello. Gesù stava così, cioè, però il suo pensiero, perché Gesù è fatto così, stava al suo Pietro. Lo prendevano a schiaffi, ma lui è a Pietro che stava pensando. E quando sente il gallo cantare, non può fare molto perché è incatenato. Si volta e lo guarda. Questa volta sarà stato uno sguardo incoraggiante, uno sguardo che dice: Pietro, coraggio, ricomincia, ricomincia, non ti arrendere. Ricomincia, c'è sempre la possibilità di ricominciare, c'è sempre la possibilità di ricominciare, c'è sempre la possibilità di ricominciare, qualunque cosa tu abbia fatto. E in quel momento, no, scherzando, mi piace pensare che in cielo gli angeli stanno trattenendo il fiato. Che farà Pietro? Che farà Pietro? Si lascerà andare alla disperazione perché l'ha combinata veramente grossa? O no? uscito. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. Ma si sarà anche ricordato: ho pregato perché non venga meno la tua fede, e tu, una volta convertito, confermi i tuoi fratelli. E uscito fuori, pianse amaramente. E mi immagino che gli angeli in cielo avranno tirato un sospiro di sollievo, sempre ammesso che gli angeli sospirino. La pietra su cui si fonda la Chiesa di Gesù non sono le risposte azzeccate di San Pietro, ma sono queste lacrime. Queste lacrime, questo dolore per il proprio peccato. E questa la roccia, la vera roccia su cui si fonda la Chiesa, non una perfezione di chi non sbaglia mai, ma la perfezione di chi sa che ha bisogno che Gesù gli lavi i piedi, perché lui è un poveretto. Lo è persino Pietro, un poveretto, figurati tu e io. È uscito fuori, pianse amaramente, è fatta. Ma, e concludo, io non sopporto le visionarie. Non sono un sacco di sante che hanno avuto visioni di Gesù, ma io non le sopporto. È lecito non sopportarle. L'unica cosa importante è credere ai miracoli del Vangelo, ma quelle che sono le cose, le visioni, apparizioni, se tu ci credi, bene, se non ci credi, bene, non ti preoccupare. Però c'è una a cui sono legato, che è Santa Caterina da Genova, santa del 1500-1600, che aveva delle visioni di Gesù. E una volta, con la faccia di bronzo che aveva questa suora, gli chiese a Gesù: ma cos'è stato di Giuda? E Gesù, con un sorriso da orecchio a orecchio, gli dice: sapessi cosa ho fatto di Giuda. Lasciando intendere che alla fine se l'è ripreso. Che alla fine Giuda ha chiesto perdono. Perché Gesù non dimentica i suoi. Lasciati salvare, lasciati lavare i piedi, lasciati guarire dal Signore, permettigli di curare la tua piaga, per quanto possa sembrare brutta, purulenta, fetente, puzzolente, perché l'abbraccio di Dio Padre è sempre apposta per te. Allora chiediamo alla Madonna. Non so quanto Maria avrà capito quello che stava succedendo, ma forse avrà capito molto di più di quello che possiamo immaginare, perché il suo sesto senso di madre, no? E di donna le avrà fatto capire. Chissà quanto di quelle lacrime di Pietro sono anche frutto della preghiera di Maria per i 12, per gli apostoli del suo Gesù. E la Madonna non smette mai di pregare per te e per me, perché anche noi, se scopriamo di averla fatta grossa, sappiamo piangere e lasciarci salvare da Gesù.